Stringo tra le mani, finalmente, copia cartacea con tanto di dedica, Follia maggiore di Alessandro Robecchi, sede editore. E Alessandro è qua di fianco a me ed è un grande piacere averlo. Buongiorno.
Buongiorno, è un piacere anche per me, anzi lo dico alla vecchia maniera. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono contento di essere qui.
Quanta nostalgia, quanti rimpianti per quel buongiorno, 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 Ma ne parleremo dei rimpianti, ne parleremo dopo. Allora, Follia maggiore, sotto intanto Rossini, cantata nella versione di
Nino Maciadze, che è un grande soprano georgiano molto famoso, interprete rossiniana, molto orgogliosa di esserlo.
L'avevi già scoperta o l'hai scoperta adesso?
No, l'ho scoperta la lirica da pochissimo. È stata una fulminazione, è stato un innamoramento pazzesco, e quindi sì, insomma, c'è della roba buona lì, eh?
Allora, ne parleremo di questo, appunto di quest'ultimo libro di Alessandro Robecchi, Follia maggiore, che adesso è terzo in classifica tra i più venduti, o no?
Sì,
diciamolo senza timidezza.
Sì, no, senza timidezza.
Con orgoglio.
Non sono un feticista delle classifiche, però è uscito da un mese e sta ancora lì, quindi bene, grazie a tutti ovviamente.
Allora, Alessandro Robecchi per noi, con noi, fino alle 13, ovviamente apriremo il microfono tra poco, 02 33 001 001, parleremo con lui del libro, parleremo anche, diciamo, un po' dell'attualità, però insomma sostanzialmente siete voi invitati a parlare, voi lettori di Alessandro Robecchi, a parlare con lui. Potete mandare anche messaggi al 331 6214013. Senti Alessandro, allora qua siamo di fronte al tuo quinto, mi pare.
Sì, è il quinto romanzo della serie, chiamiamola così. Poi a me non mi piace sta roba serie, perché ogni romanzo è ovviamente indipendente, però ha gli stessi personaggi, protagonisti, quindi sì.
E mi sa che è anche quello di cui tu sei più contento, o no?
Ma l'ultimo bambino è sempre il più coccolato, diciamo. Però sì, sono molto contento. Diciamo che è venuto come lo volevo io, che non è una cosa che succede.
Che io ricordo che abbiamo fatto una presentazione, cioè abbiamo fatto una trasmissione in occasione, credo, dell'uscita non dell'ultimo, ma del penultimo.
Sì, sì.
E tu non eri così contento di no, adesso eri contento sicuramente. Sì. Però mi sembra che tu abbia, come dire, sia arrivato a quello che volevi.
Sì, sì, io volevo, insomma, si cambia, si matura, le cose si tentano di fare sempre meglio. Questa mi piace molto perché è una, naturalmente lo dico io, quindi ovvio che è una bella storia che ci dice delle cose, secondo me, sulle nostre vite, sulla città, sul posto dove viviamo, insomma, però io credo che il giallo debba essere anche un po' questo.
Senti, appunto, adesso andremo a affrontare i vari temi, i vari aspetti di questo tuo libro. Allora, la prima questione però è la trama.
La trama è sempre un problema, parlare dei libri gialli, perché poi ovviamente
tanto,
arrivare...
Non ci dirai sicuramente tu,
no,
che era assassino.
Certo, non, però diciamo così, insomma, a un certo punto viene uccisa una donna irreprensibile di mezza età, traduttrice, professoressa, insomma, non una persona che mai diresti implicata in questioni meno che chiare, quindi una brava e buona signora borghese di Milano, insomma, viene, sembra uno scippo andato finito male, no? Lei cade, batte la testa, insomma. Di questo delitto si occupano due squadre di investigatori, diciamo così. Una è quella dei miei protagonisti, Carlo Monterossi, che non è un detective,
è un autore televisivo.
È un autore televisivo pentito, diciamo così.
Di quella televisione che si faceva a Milano negli anni 80, 90 e anche 2000.
Che si fa anche adesso, io non voglio fare nomi, ma se voi accendete la televisione su canale 5 alle 14 e qualcosa, insomma, beccate quella roba lì, e anche la domenica, porca miseria.
Assolutamente.
Quindi il mio Monterossi col suo amico Oscar Falcone, che è un investigatore privato, diciamo così, ingaggiati da un vecchio ricco trafficante della finanza, insomma, che per tutta la vita ha fatto un lavoro un po' così sotto traccia per nascondere soldi degli altri, eccetera eccetera.
È un colletto bianco.
Un colletto bianchissimo che oggi pacificato, diciamo così, chiuse a queste sue cose lavorative e si ricorda che questa signora uccisa è stata una sua grande fiamma 25 anni prima, quindi in una vita precedente, diciamo, poi non si sono più sentiti, più visti, ma insomma lui quando sa dell'omicidio ingaggia i due per capire chi è stato, come mai, che vita faceva questa qua. E dall'altra parte ci sono ovviamente i poliziotti, perché poi l'indagine vera la deve fare la polizia, che sono i miei Ghezzi e Carella, che sono due poliziotti di strada, diciamo così, che seguono le piste, fanno gli inseguimenti, fanno gli appostamenti, i pedinamenti, insomma quel lavoro, come dire, che quel lavoro di gambe e di cervello che nei gialli di solito si lavora poco, si racconta poco, no? Perché ultimamente va molto di moda il giallo tecnologico americano, dove tu metti un cappello in una macchinetta
e poi scopri chi è stato.
E scopri chi è stato, ti dice se quello andava all'asilo.
Ma invece loro sono, come dire, si muovono parallelamente con le indagini e scoprono degli indizi che poi dopo in realtà solo il lettore sa che possono, loro non lo sanno.
Sì,
che sono.
Esatto, ognuno segue una sua pista e quindi, cioè, la preda è la stessa, ma i cacciatori sono due, diciamo, e quindi naturalmente c'è un intreccio nell'indagine.
Difficile poi, scrivere un intreccio così?
Non posso dire più di questo, ovviamente,
no,
perché
basta,
poi
così, ecco, non andiamo avanti, che sennò
è difficile, ma io, guarda, io adesso è difficile, non lo so. Sì, certo, non è facilissimo, però io credo che scrivere un giallo sia dipanare dei fili, no? Che sono anche magari false piste, che sono indizi, intuizioni. Se sei bravo, se il giallo funziona, diciamo così, io tengo molto al meccanismo del giallo classico, diciamo. Se poi il giallo funziona, vuol dire che tu hai saputo poi riunire, riannodare tutti quei fili, cioè a me.
Credo che sia un'operazione difficilissima, ma tu come, qual è il metodo tuo di lavoro per riannodare i fili?
Ah, no, io mi metto a scrivere, non prendo nessuna, mi faccio una storia in testa, diciamo così, c'ho sempre una finestra di Word aperta.
Ah, non prendi appunti, non fai schemini?
No, nessuno
questo
schemino.
Questo porta quest'altro, portiamo là, ma poi depistiamo.
No, nessuno schemino, cioè sì, me li faccio, diciamo, non li metto giù, ecco, poi io ho in mente una storia che va da A a Z, no? Dall'inizio alla fine, poi mentre la scrivo però un po' la complico, un po' mi vengono delle altre idee, saltano fuori delle false piste, poi sai, avendo a che fare con dei personaggi che conosco bene, che il lettore conosce bene, loro fanno anche un po' loro, cioè hanno il loro carattere ormai, non è che io posso fargli fare delle cose assurde.
Beh, certo, assolutamente.
E quindi sì, mi piace, devo dire, da lettore di gialli, che un alibi sia un alibi, un movente sia un movente, cioè la storia deve stare in piedi e deve essere molto realistica, poi intorno a quello si può raccontare il mondo, diciamo.
Allora, questa storia è una storia, appunto, una storia gialla, ed è un bel giallo, dopodiché c'è appunto il mondo attorno. Insomma, questo mondo è prima di tutto Milano, ma non è la Milano che noi conosciamo adesso. Cioè, in realtà è la Milano in cui noi viviamo, ma non è la città che noi conosciamo adesso, la Milano proiettata verso la nuova frontiera.
Guarda, io trovo che ci sia, lo dico sempre, mi scuso per quelli che hanno già sentito questo mio pippone su Milano, che però è una cosa a cui tengo molto, perché io, insomma, vivo qua da sempre, amo molto questa città, come dire, la conosco bene, e credo che Milano sia un po' vittima di una narrazione che non corrisponde del tutto alla sua realtà, no?
Perché i tuoi personaggi, le inchieste che fanno, in realtà ci portano in alcune zone della città che tu descrivi.
Sì, beh, intanto io penso che un'indagine su un delitto sia necessariamente anche l'indagine sulla società in cui si svolge il delitto, no? Quindi ogni volta che si trova una vittima si comincia a indagare su chi era, cosa faceva, chi vedeva, che interessi aveva, com'era la sua situazione economica, dove viveva, cioè quindi c'è necessariamente il giallo ti porta a fare una indagine sulla società, no? E svolgendosi a Milano, chiaramente si guarda un po' a Milano. Io credo che la narrazione corrente su Milano, la percezione che si ha di Milano nel paese, sia un po' monodimensionale, no? Cioè il design, la moda, belle macchine, belle vetrine, bei vestiti, alti redditi, cioè una visione, diciamo così, molto rassicurante e mi viene da dire un po' ideologica di Milano, la capitale morale, l'esempio per il paese, no? Tutte queste cose che ci ripetono un po' ossessivamente, che esistono in natura, non è che le nego ovviamente, ma che non rappresentano Milano nella sua complessità, insomma.
Beh, questo sì, ovviamente sì, però tu non rappresenti la Milano delle periferie, al limite dei racconti, perché...
No, nel libro precedente c'era molto una cosa sulle periferie, qui invece, come dire, mi sono proprio perché la storia comanda, quindi il delitto, la trama gialla è quella che detta, diciamo così, gli argomenti, e la signora, la vittima è una signora della buona borghesia, diciamo così, piccola se vuoi, borghesia, ma quella borghesia che è stata per tanti anni la spina dorsale di questa città, no? Cioè una borghesia colta, curiosa, che va a teatro, che viaggia, che legge dei libri, cioè una borghesia intellettuale con dei bisogni di quel tipo lì, no? Ed è, secondo me, una classe sociale, chiamiamo le cose col loro nome, stavo per dire categoria perché mi adeguo ai tempi, invece no.
Va bene, vai tranquillo, tu puoi usare qualsiasi termine che vuoi.
Una classe sociale che si è vista negli ultimi 10 anni di crisi ridurre i suoi spazi, no? Nel senso che il viaggetto nella città d'arte viene tagliato, se andava al cinema 2 volte alla settimana, ecco, adesso facciamo una forse, se compravano 2 libri adesso ne compriamo ne uno, cioè una contrazione dei desideri della vita, poi.
Perché qua effettivamente c'è, cioè, il libro, insomma, ruota intorno a questa Milano che tu hai descritto, che non è una Milano sfavillante della narrazione, ma anche è anche la Milano di un ceto medio che lentamente, o addirittura in alcuni casi non sì, lentamente, sta
perde posizioni
soltanto posizione economico oppure no?
Perde posizioni dal punto di vista economico, che virgola per i desideri, le esigenze culturali, le abitudini di quella classe lì, che ricordiamolo è maggioritaria in una città come Milano, cioè molto diffusa, vuol dire appunto rinunciare ad alcune abitudini culturali, quindi perde anche aderenza con i suoi desideri, non può più permettersi alcune cose che si poteva permettere prima, e non stiamo parlando della Jaguar, stiamo parlando appunto la serata a teatro, piuttosto che l'abbonamento a teatro, il viaggio nella città d'arte, cose che, come dire, tenevano ricca e viva quella classe sociale e le permettevano anche poi di partecipare attivamente alla vita del paese. Ecco, c'è un arretramento di umore, di desideri, di spazi di vita. La crisi è stata anche quello, certo è diverso da quello che non può permettersi il pranzo e la cena, ovviamente, però è una contrazione dolorosa, anche perché è un po' taciuta, un po' per pudore borghese, sai che non si...
Ma perché tu hai sentito l'esigenza di raccontare questa Milano con questa decadenza del ceto medio milanese?
Ma perché mi guardo un po' in giro, cioè io vedo in città questa cosa qua, no? Vedo che la città, e questo addirittura si vede di più proprio perché continuano a raccontarti la solfa de che la Milano bella, l'esempio per il paese, la capitale morale. Ecco, nella capitale morale ci sono tante cose che non vanno, no? Ovviamente, che è quello che non va in tutta Italia, come dire, il degrado del mondo del lavoro, il degrado della dignità del lavoro. Questa cosa colpisce anche il ceto medio, anche se la cosa è molto meno visibile, molto meno... io sento in questa in città una paura, uno smottamento, non possiamo più permetterci alcune cose che potevamo permetterci prima, e nel frattempo invece ci dicono che è il paese del Bengodi, che è tutto bello.
Beh, in realtà noi tutti sappiamo quanto le disuguaglianze sociali siano aumentate.
Certo. Poi ti dirò un'altra cosa, che a proposito di disuguaglianze sociali, che Milano è una città piccola, che si attraversa in 20 minuti di metropolitana, quindi queste differenze, queste diseguaglianze sono gomito a gomito, si vedono a occhio nudo, no? Tu fai 500 metri a piedi e passi dalle case della Hadid, i grattacieli storti, City Life, qualcosa, e sei in piazza Selinunte, in mezzo ai casermoni popolari, quelli tosti, diciamo. Quindi tutto questo, che magari in una città come Roma o come Parigi sta
è più
a 3 chilometri metri di distanza, lì sta proprio attaccato. Quindi questo, cioè Milano è una specie di specchio visibilissimo delle diseguaglianze. Forse intendono questo quando dicono modello per il paese, perché cioè...
forse intendono questo. Senti, ma questa Milano, insomma, sotto una pioggia costante
piove sempre, sì.
Perché nel tuo libro piove sempre su Milano? Allora, alcuni la leggono come la pioggia che tenta di lavare i peccati, perché in realtà appunto vuol dire, la storia è molto torbida, no? per certi
sì,
versi.
Un po' sordida anche, in certo punto.
Esatto. Ma, oppure che cos'è? Io ho pensato a Blade Runner.
Blade Runner me l'hanno già, no, io lo dico, mi scuso anche con tutti gli ascoltatori, diciamo così, credenti, ma io alla pioggia che lavai che peccati non ci credo.
Ecco, cioè, diciamo la pioggia, che non è la tua, la pioggia, non è il motivo per cui hai messo la Milano con la pioggia.
No, la pioggia è una rottura di coglioni, diciamolo, quando piove. Siamo tutti più incazzati.
A Milano poi.
Esatto. Però, no, intanto a me tutto il libro, lo dico ancora, è la storia un po' che comanda, si svolge in novembre e quindi, come dire, c'è una tristezza di fondo, c'è un blues nel mood della narrazione, e quindi insomma era tutto un po' grigio, un po' umido, ma non è solo questo, ovviamente, che sarebbe un trucchetto, diciamo, il primo cantone. C'è anche il fatto che I miei segugi, diciamo, sia di una squadra, quella del Monterossi, sia di quelli della polizia, fanno un lavoro di gambe, di cervello, di strada, di marciapiedi, di pedinamento, di attesa sotto la pioggia. Cioè, mi piaceva anche dare questa immagine della fatica di fare quella cosa lì, del fare giustizia è faticoso.
Quindi
piove,
la pioggia rafforza la fatica.
Piove, le macchine passano, ti spruzzano, tu stai pedinando a piedi uno sotto l'acqua, e la gente è umida, incazzata, cioè c'è una città, come dire, faticosa. Ecco, mi piaceva questo concetto, anche per dare un mood a tutto il comportamento dei miei.
Perché io pensavo invece a Blade Runner, ovvero sia proprio l'idea di cose che non torneranno mai, una nuova società e cose che non torneranno mai, però tracce del passato in qualche maniera. No, però questa è la suggestione provocata, non c'entra.
Per carità, poi io penso che ogni suggestione di chiunque legga qualunque cosa è giusta, nel senso che può essere questa cosa. Di sicuro il clima è plumbeo. Sì, il clima è un po' plumbeo, diciamo, è una metafora banale, ma il clima oggi è un po' plumbeo.
Sì, direi proprio di sì. Senti, però tu accanto a questo clima plumbeo ci metti la bellezza della scoperta tua della lirica. Perché uno di questi personaggi?
Ma dunque, la figlia della villa, la povera vittima, lascia una figlia di 23 anni che studia lirica, che fa il soprano, e che ha un concorso importante dopo poche settimane dall'omicidio della madre, quindi insomma vede la sua vita cambiare, anzi il sovrintendente Ghezzi a un certo punto dice vede un buco nel pavimento la ragazza, no? E quindi affronta questo concorso lirico che può cambiarle la vita, nel senso che è una di quelle cose che se lo vinci poi ti chiama all'Opera House di Sydney, insomma può cambiarle veramente la vita, come una battaglia sua, no? E quindi mi piaceva la tenacia con cui questa ragazza affronta questa cosa e poi portava, pur in una situazione di tragica, le hanno ammazzato la madre in quel modo, insomma, in una brutta situazione, porta una, come dire, eversiva leggerezza, che è questa sua passione per Rossini, che è, a quei tempi era un libertino, addirittura, come dire, eversivo rispetto ai costumi dell'epoca, parliamo degli inizi dell'Ottocento, 815, 820, quindi insomma ancora in cui le ragazze volevano divertirsi, conteneva ancora del Settecento, no? Pur in un ambiente in cui tutti i puritani vestiti da suore, perché no? Mi piaceva questo contrasto tra la vita e il melodramma. Il melodramma non è mai triste, la vita è triste.
Ma scusami, perché io pensavo che in realtà, quindi non è un aspetto, diciamo, purificatore della città.
No,
un elemento adesso, di bellezza di nicchia.
Poi ognuno ci legge quello che vuole, però no, io ho scoperto Rossini con la Petite Messe Solennelle e sono stato fulminato e ho scoperto che lì dentro, in quella roba lì che io avevo sempre sottovalutato, c'erano varie cose, perché per esempio mentre i francesi nell'Ottocento mettevano in fila Zola, Hugo, Stendhal, no? Tum, 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 tutti il grande romanzo dell'Ottocento. Noi intanto avevamo Rossini, Puccini, Verdi, cioè anche noi abbiamo detto la nostra, diciamo.
Ah, beh, sul, da quel punto di vista,
sul,
sì,
sul romanzo dell'Ottocento. E secondo me questa cosa è ancora ingiustamente e stupidamente considerata, come dire, vecchia e polverosa, no? Mentre invece è, io la trovo di una grandissima attualità, soprattutto quando parla dei sentimenti, dell'amore, dei rimpianti, di questa cosa qua. Tu pensa che quando il Turco in Italia, il titolo Follia Maggiore viene dall'aria che abbiamo sentito prima, che non si dà Follia Maggiore, del Turco in Italia di Rossini, che fu rappresentato alla Scala nel 1814, Rossini aveva 18 anni. Da lì per 20 anni Rossini in tutta Europa è stato una specie di rockstar, come non so, Paul McCartney nel 63, ecco, cioè le ragazze si tagliavano i bordi delle vesti per tirarglieli per la strada, no? I ragazzi a Vienna si pettinavano alla Rossini, no? Si vestivano come lui, cioè era una cosa viva, viva, popolare, che la gente cantava, che anzi i genitori sgridavano le ragazze quando sentivano Rossini.
Le cose, le aree di Rossini.
Certo, non si dà Follia Maggiore dell'amare un solo oggetto, quindi diciamo che c'è una...
Senti, ma e però insomma accanto a Rossini tu metti, non propriamente diciamo così come tu l'hai descritto, metti Bob Dylan, l'altro elemento della colonna sonora del film e del libro, scusami, è Bob Dylan.
Hai detto del film?
No, perché...
Ah, mio Dio. Sì,
Sarà un film su questo?
Non lo so.
Vabbè, quindi può essere che ci sia un film.
Può essere. No, dunque, Dylan è un altro problema. Dylan è il fatto che...
Dylan, tu l'hai sempre amato.
Io l'ho sempre amato, anni che tento di fare il salto da estimatore ad esperto, che però è difficilissimo perché ci sono già i dilanologi, ci sono già, sono bravissimi. No, il problema è questo: io ho un protagonista che è questo Monterossi, che nonostante sia un uomo di successo, ben pagato, riverito, invidiato, eccetera eccetera, non è felice di sé, insomma è un tipo molto malinconico, ha sempre delle ragazze che se ne sono andate, del passato, di insomma malinconia e rimpianto. E quindi Dylan, essendo secondo me...
Vedi che torniamo sul rimpianto, poi ne parleremo.
Dylan, essendo il mio un grandissimo poeta degli addii e degli abbandoni, dice al Monterossi delle cose, come dire, meglio di come le direbbe lui, ovviamente. E quindi è un, come dire, un sottofondo per il Monterossi, è un amico, è uno, c'è sempre una strofa di Dylan che dice qualcosa di buono su di noi, ecco, sulle nostre vite. E quindi Dylan, e poi dà quell'area blues, insomma.
Va bene, senti Alessandro, se sei d'accordo, visto
io
che
sono d'accordo su tutto.
Bob Dylan, ci sentiamo uno degli azzichi di Bob Dylan,
sì.
Poi torniamo in diretta con te, con gli ascoltatori, 0233 001 001 e i vostri messaggi al 331 6214 013. Allora, Knocking on Heaven's Door. Alessandro Robecchi in studio, 12:25 minuti, Radio Popolare. Oh, ovviamente noi poi parleremo anche della manifestazione di oggi, anche dell'abbonamento con Alessandro, che conosce bene il meccanismo, essendo uno di casa da noi. Allora, scusami, ti volevo prima di andare avanti con le mie domande, leggere invece la domanda di un ascoltatore, ascoltatrice che si firma Jus, e che dice: premesso che adoro la pioggia, le ambientazioni noir anche nel meteo, direi una sorta di Sin City, quella del romanzo.
Sì, si può pensare anche così, sì, è vero.
Cioè una città del peccato, una Milano
città
come
una città del peccato, una città della delusione, secondo me.
Della delusione?
Sì, dell'eravamo grandi e adesso fingiamo di essere grandi ancora, ma non lo saremo più come prima.
Perché in realtà questa idea appunto di Milano, città del peccato, allora, nel tuo libro viene fuori evidentemente bene. In realtà, proprio per come tu la descrivi, si può pensare che Milano, al di là della narrazione, sia la città del peccato. Io penso al tema, per esempio, appunto, dello strozzinaggio, che è uno di quei labirinti in cui il ceto medio.
Sì, a un certo punto si accorgono, sia gli investigatori privati, diciamo così, sia la polizia, sia il Monte Rossi che la polizia, che uno dei, seguendo le varie piste, che insomma una delle piste per questo omicidio strano sia appunto lo strozzinaggio, i soldi a strozzo, il cravattaro che ti presta 30.000 euro, poi quando li devi rendere diventano 40, 50, non stai più, non ci stai più dietro. A un certo punto dice nella sua vita c'era un rubinetto che perdeva e lei non sapeva aggiustarlo, no?
Bella immagine.
E quindi quella cosa, anche quelle certezze, perché una volta un dirigente d'azienda oppure un professore andava in banca e diceva datemi un prestito che sono in difficoltà, e adesso invece quel prestito lì non glielo danno più, la banca non c'ha più interesse a prestarti i soldi, forse tu non hai le garanzie necessarie perché il lavoro non è più sicuro per nessuno, nemmeno per la borghesia, insomma, quindi ci sono delle paure e quindi si finisce in quel gorgo lì, gli strozzini, che sono poi dei balordi, no? Io parlo anche della sciatteria del male, non è il delitto perfetto, è una specie di opera d'arte, diciamo così, mentre invece il male che noi viviamo tutti i giorni per la strada, nei casi di cronaca nera, è una roba sciata, brutta, balorda, per la roba, per i soldi, cioè in quel senso lì sì, è un po' Sin City, sono d'accordo con l'ascoltatore Ice.
Senti, allora diciamo che il protagonista, diciamo uno dei protagonisti, è colui che vuole sapere tutto della vittima, che sì, era un colletto bianco, che, era, sì, che poi insomma tu racconti essersi in qualche maniera, non dico uscito dal giro, ma
sì, ha finito il suo lavoro.
Finito il suo lavoro. Ma perché lui vuole ritrovare quell'amore?
Bisognerebbe chiederlo a lui, ti dico questo. No, in realtà perché? è un uomo che ha vissuto una vita molto intensa, che ha avuto questo amore furibondo, anche un po', insomma, non so come dire, ma teso, ecco, denso, con questa
tormentato
con questa donna che non era poi, c'era l'amante di fatto, e che a un certo punto ha deciso di interromperlo, non l'ha vista più, non l'ha sentita più per 25 anni, però il vecchio Serrani, che è un personaggio, insomma, che alcuni sta molto simpatico perché lo trovano romantico, ad altri invece sembra uno molto egoista, insomma, e molto spesso queste cose si mischiano.
Direi che sì, il romanticismo si intreccia molto con l'egoismo spesso.
Esatto, bravo amico, esatto, e che vive questo immenso rimpianto di questo amore che lui non ha saputo tenersi, che non ha saputo tenere, quindi quando legge sul giornale che questa è morta, gli si scatenano tutti i fantasmi possibili, vuole sapere tutto della sua vita, se può fare qualcosa per aiutare la figlia, se può, è una sorta di ossessione, come la chiama lui, che è un enorme rimpianto, insomma.
Rimpianto, qua si rincorre sempre questa parola.
Sì. Il vecchio Serrani, come dice Monterossi, fa spesso questo discorso dei rimpianti.
Allora, però, insomma, Serrani ha il rimpianto, però anche l'altro personaggio ha il rimpianto, nel senso che anche lui avrebbe voluto essere qualcosa di diverso, probabilmente,
sì,
dall'autore televisivo.
Ma sì, non gli piace quello che sta facendo, non si vergogna un po', non è soddisfatto di sé.
Poi c'è il rimpianto della città,
che non è più. non è più, sì.
Il rimpianto del ceto medio, che non
sì,
è più.
Gli impianti sono parecchi, insomma, no.
Perché hai fatto un libro sugli impianti?
Ma no, io non volevo fare un libro sugli impianti, però io credo che, insomma, che fatica, amico. No, è una storia anche di rimpianti. Il problema vero è che il tempo si riduce, il vecchio Serrani conta le settimane. A un certo punto fa al Monterossi un discorso agghiacciante dicendo: io ho letto su un giornale che la vita media di un uomo è 4.000 settimane, quindi no, che è più che sembra molto meno che dire 77,8 anni, adesso non so quant'è la media, eccetera, eccetera. E quindi a me quante me ne rimangono? 300, 400, e più ti avvicini, diciamo, allo sgocciolio finale delle tue settimane, e più i rimpianti diventano feroci, acuminati. Il rimpianto è una cosa che rimane lì, è come una di quelle schegge di vetro che ti rimangono dentro, magari per anni, no? Magari non le senti, poi d'improvviso ti fanno male. E io sfido chiunque a dire: io non ho rimpianti. Diciamo, chi ha più di 30 anni mente se lo dice, no? Sono quelle cose che avremmo voluto che ci venissero meglio, quelle cose che abbiamo lasciato per strada, che abbiamo perso, che non torneranno più, no? Come quando, se vogliamo fare la metafora di Milano, come quella Milano in cui c'erano, che ne so, Testori, Fo, Iannacci, Streller, il piccolo teatro, cioè quella Milano che produceva milanesità, anche cultura, e che adesso sì, è molto luccicante, molto bella, espone molta cultura, ci sono molte mostre, ma non pesa più nell'immaginario come una volta. Anche questo è un rimpianto.
Senti, non ti faccio domande sui tuoi rimpianti, ma
no,
ti chiedo...
No, grazie.
No, grazie, esatto, ma ti chiedo se... So, evidentemente tu un rimpianto per quella città ce l'hai.
Ma sì, cioè, ognuno ha i suoi rimpianti, piccoli, grandi, poi la differenza è come uno li vive, se li accetta, se riesce, diciamo così, a dormirci insieme, oppure se li rimuove, no? Però sì, io ho dei rimpianti. Uno dei miei rimpianti, per esempio, era in un altro libro che è di Rabbia di Vento, quando io facevo un discorso sulla rabbia, anche più che ragazzino, diciamo, la rabbia era una cosa collettiva, era una cosa divisa tra la gente, che la gente si comunicava, che aveva in qualche modo una molla per fare delle cose. Oggi la rabbia che io vedo in giro è un astio privato, personale, è la lite per il semaforo, per il parcheggio, cioè è un incattivimento privato, no? Mentre prima era una rabbia che, con tutte le sue storture, per carità, però riusciva anche a muovere delle cose collettive. Ecco, io credo che questo è un grande rimpianto, per esempio. Penso che la rabbia non serva più a niente, mentre una volta è servita a qualcosa.
Allora direi a questo punto mandiamo ancora un brano di Dylan della tua colonna sonora, poi dopodiché ci spostiamo lentamente dal tuo libro,
poi andiamo a parlare
sulla base di quello che tu hai detto
con gli ascoltatori
adesso.
A proposito del libro, volevo dire, se posso, interesse certo, privato, in atti d'ufficio, oggi pomeriggio alle 18 al Libraccio Bovisa c'è una presentazione, quindi chi vuole venire a parlare, a
giusto,
sentire,
hai fatto bene,
andiamo allora avanti con la chiacchierata che stiamo facendo adesso.
Esatto, allora Dylan, e poi dopodiché ci spostiamo un po' su dal libro ai temi di attualità e prendiamo le telefonate degli ascoltatori allo 02 33 001 001.
Lay across my big friend's bed. Lay across my big breast, baby. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast, baby. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Allora, lasciamoci alle spalle anche questo Bob Dylan e proseguiamo con...
Che meraviglia, però.
Questa sì, veramente. E proseguiamo con Alessandro Becchi in studio. Allora, telefonate allo 02 33 001 001, gli sms al 331 6214 013. Ne sono arrivati un paio qua. Allora, Marina che dice, la presenza di Robecchi mi fa per la prima volta contattare la mia radio preferita, a cui sono abbonato da molti anni. Quindi è uno dei... pochi casi di persona, o forse tanti, non so, persona abbonata che in realtà non ha mai scritto né telefonato a Radio Popolare.
Va bene, se ci prende gusto, io sono contento.
Certo. E dice, grazie Alessandro per i tuoi romanzi che sono dei gialli avvincenti, ma affrontano anche tematiche attuali e sotto gli occhi di tutti. A proposito, abbonatevi, dice Marina. Grazie.
Lo dico anch'io,
anche,
abbonatevi.
Ovviamente rilanciamo anche noi l'appello. Poi, innanzitutto complimenti per l'ultimo libro, bello e coinvolgente, ma a proposito dei rimpianti, Robecchi non rimpiange un po' anche lui, piovono pretere, questa non l'ho scritta io,
sì, sotto, non, lo so, la firma, non lo so,
la firma è Rossana, però l'avrei scritta
anch'io. Va bene,
anch'io.
Ma io rispondo a Rossana, a te non ti avrei risposto, a Rossana devo rispondere. Allora, naturalmente io avevo 20 anni di meno, mi divertivo come un pazzo, lavoravo in una radio libera. Quando dico una radio libera vuol dire che tu puoi dire quello che pensi, capito?
Cioè, sì, sì,
non è un
è
luogo
vero.
Comune,
no,
diciamo.
Rimane
ecco.
Così.
Esatto, che rimane così, quindi diciamo che ho sì moltissimi rimpianti per il me stesso trentenne di quei tempi là. Poi dopo i tempi vanno avanti, si fanno altre cose, c'è altra gente bravissima che fa la radio, quindi io la Radio Popolare non è un rimpianto perché lo puoi accendere ogni minuto, no? Quindi insomma, sì, poi i rimpianti personali lascerei perdere, per carità.
No, quale parlava soltanto
no,
di rimpianti.
È un periodo della mia vita, quello fatto qua la mattina all'alba col cane sotto il mixer, il mio cane Ombra che veniva con me,
che io
ricordo con un affetto infinito. Sì.
Era un bellissimo cane, era un cane di grossa taglia.
Un cagnetto, però era un finto grosso cane piccolo, però
sì,
era una caricatura. Sì.
Senti, poi qua Chiara che scrive, dice, il tuo ragionamento sulla rabbia mi è piaciuto moltissimo e lo trovo drammaticamente vero. E poi... buongiorno, grazie per la bella intervista al bravo Alessandro. Lui una domanda: i rimpianti si riducono se le scelte compiute sono state le migliori, avendo analizzato il contesto in cui si è maturata la specifica scelta? Ti chiede Adele.
Urca Adele.
Domanda difficilissima.
È una domanda un po' che prevede, come dire, un calcolo dei pro e dei contro, di quello che è andato bene, di quello che è andato male. Io credo che il rimpianto sia una sostanza più volatile, che chi lo sa cosa succedeva se io facevo un'altra scelta, chi lo sa cosa sarebbe successo se non perdevo per strada quella persona o se accettavo quella proposta che non ho accettato. Insomma, il rimpianto è lì, è un monito che non è preciso, no? Ah sì, ho fatto bene, ho fatto male. certo in molte cose sì, ma in altre non è quantificabile, insomma.
Senti, poi vabbè, qua c'è una persona che scrive, dice, ha un rimpianto, te lo segnalo, sarebbe bello risentire Piovono Pietro ogni mattina, non l'ho scritto io, ma
sì, sarebbe bello che la radio trovasse qualcuno che fa Piovono Pietro la mattina, è giusto, infatti, giusto.
Beh, noi adesso abbiamo il grande Gianmarco Vatti.
Il demone del tardi.
Abbiamo il grande demone del tardi, Gianmarco e Luigi, e aspetta, è arrivato un altro messaggio, te lo leggo. Io ricordo con affetto la striscia mattutina di Robecchi, ora però ci vorrebbe il Mac anticazzate,
la tuta anticazzata, esatto. Era un'invenzione di Piovono Pietro, sì, ce ne vorrebbero due a doppio strato, direi. Ultimamente
sì.
Io guarda,
ripartiamo
però...
dalla rabbia, tu la rabbia dici, rabbia privata, e sono d'accordo con te, ma in questi giorni un po' strani tra Macerata e il resto, tu che cosa hai pensato?
Ma io penso, dopo Macerata, ho pensato che la sottovalutazione del fenomeno montante dello squadrismo fascista che c'è in questo paese, parliamo di più di 150 aggressioni negli ultimi due anni, con referti ospedalieri, quindi aggressioni vere come nel 22 col manganello e l'olio di ricito, diciamo, credo che la sottovalutazione abbia portato a una roba come Macerata, no? Non dico il matto fascista che spara per la strada, ma dico tutto il resto di quelli che dicono, beh, tutto sommato, bisogna capirlo, esasperato, no? Cioè tutta quella, lo dico in francese, tutta quella merda montante che sta venendo fuori, credo che questo sia un grosso...
E che continuano a montare.
E che continuano a montare, ovviamente, credo che questo sia un pericolo grosso. Specularmente, vedo agghiacciandomi una prudenza di alcune forze che sono sempre state rigide su questo argomento, le vedo oggi molto prudenti, penso al ministro degli interni che rema contro una manifestazione antifascista, penso alla prudenza di Renzi che dice non parlo di terrorismo perché io misuro le parole, penso addirittura a Minniti che dice io li ho fermati là in Libia perché avevo previsto che se venivano qua gli sparavano, detto da un ministro degli interni, detto da un ministro degli interni che dovrebbe impedirlo, dice.
Sì, no, infatti io ero ironico in questo senso.
Quindi io, come dire, la mia posizione è che io non ho potuto andarci oggi che lavoro, ma insomma, massimo sostegno a tutti quelli che oggi vanno a Macerata, perché è lì che bisogna dire, tra l'altro leggo delle cronache agghiaccianti su Macerata, i ragazzini neri hanno paura ad andare a scuola, persino gli universitari, perché Macerata è città universitaria, persino gli universitari non si trovano più hanno dei timori, ecco, attenzione, noi dobbiamo vigilare, tutte le forze antifasciste devono vigilare su questa cosa, quindi oggi spero che siano tanti, colorati, gioiosi, pacifici, perché è chiaro, poi quelli che dicono il fascismo non torna è perché pensano che le cose tornino sempre nello stesso modo, quindi no, il fascismo tranquilli non torna, non ci vestiremo in orbace e non faremo il salto nel cerchio di fuoco, però quelli che mazzolano gli stranieri,
quelli ci sono ancora.
E quindi insomma attenzione che il problema c'è, è grosso e non va sottovalutato, come ahimè porca zozza ha fatto qualcuno.
Prendiamo le telefonate allo 02 33 001 001. Pronto?
Pronto, sarei io?
Sì, sei in onda, ciao, il nome?
Oh, ciao, come si può dire, per fortuna che esiste Alessandro Robecchi.
Sì, è vero.
Esagerato.
È arrostito, è un uomo timido, un ragazzo timido.
Al di là di complimentarmi con lui per le cose che ha fatto, l'ultimo libro ce l'ho qui, sto finendo un libraccio che ho cominciato... poco prima che arrivasse notizia del suo libro e tra poco lo attaccherò, ma sono tranquillo che sarà come al solito un'opera epocale. C'ho solo una domanda specifica per Alessandro, so che non mi risponderà perché sono cose che non si dicono, come ha fatto qualche anno fa a riuscire ad andare a, come si chiama, 8:30 a facevi i servizi?
Come riuscivi a?
8:30, ma hai fatto i servizi per 8:30?
No, hai fatto, Alessandro, scusami, hai fatto dei servizi, adesso c'è Paolo Pagliaro, giusto?
Sì.
Fa il punto.
Non ho mai fatto 8:30, ho fatto dei corsivi a Ballarò qualche anno fa, una decina di anni fa, ma mai fatto 8:30 però.
No, mai fatto attentato. No. Ti parlo di anni fa.
Lo direbbe, conoscendolo lo direbbe.
No, ma solitamente no. Solitamente non mi vergogno delle cose che ho scritto.
Forse mi confondo con Ballarò. So solo che sei durato pochissimo.
Un paio d'anni.
Ecco, ok, allora forse.
Per forza, facevano quei corsivi, facevano incazzare tutti.
Mentre ti ascoltavo, tenendomi la pancia, dicevo, Alessandro, sei un grande, però io so che ti cacceranno, perché, scusami, non ti rinnoveranno il contatto, perché eri un fuori linea, capito?
Sì, infatti mi hanno cacciato.
Io ho sempre ammirato quelli che sanno pisciare controvento, tu sei grande.
Va bene, ciao, grazie. Ti salutiamo così anche perché qua c'è un'altra persona che ha atteso, pronto?
Che imbarazzo però.
Pronto? Eccoti, ciao, scusa per l'attesa, vai.
Sì, è un piacere. Dunque, sono Manlio, volevo fare un ragionamento sulla rabbia. La rabbia collettiva una volta ha portato qualche risultato, ma se noi pensiamo anche a altre forme di protesta dove non è stata usata la rabbia, e in questo momento mi sto riferendo proprio alle proteste gandiane, quindi indiane di coso. Perché non siamo riusciti a fare un passaggio in quel senso dove, ok, sopprimiamo la rabbia, ma portare avanti con determinazione le nostre ragioni? Questo non siamo riusciti neanche a farlo. Cosa è mancato
adesso,
oltre alla rabbia?
Mi sa che da questo studio oggi la risposta forse non arriverà, però adesso magari Alessandro ci prova.
Credo che risolveremo la questione. Poi io non sono gandiano e poi ricordo tutti che dietro alla faccia gandiana, non violenta, cose, poi si ammazzolavano ben bene là, quindi attenzione, non è che, cioè c'era anche della rabbia, non è che si supera la rabbia. Io credo che la rabbia non sia stata superata perché noi siamo stati bravi e gandiani, abbiamo detto basta con la rabbia. Credo che la rabbia sia stata superata perché la società, il meccanismo, il capitale, il mercato sono stati più forti, cioè noi, come dire, non ci incazziamo più perché dobbiamo andare a lavorare, fare due o tre lavoretti per campare, quindi siamo, come dire, siamo stati ghermiti dal sistema contro cui eravamo arrabbiati, ecco, quindi
prendiamo la nostra telefonata,
credo che sia una sconfitta.
Pronto? Sì, ciao, sei in onda.
Sì, ciao, sono Tiziana.
Ciao Tiziana.
Sono una stalker, di Robecchi.
Sei una stalker di Robecchi?
Ce n'ho un po'.
Dai un po' di stalker.
No, parlavo
Sei una stalker buona o una stalker, diciamo,
Guarda,
stalker?
Allora, la stalker adorante.
Ma non esageriamo.
Può essere anche più fastidiosa. No, dunque, ho appena finito il libro, quinto.
Sì, non dire come va a finire, ti prego.
Mi raccomando.
Ma io figurati, me ne guardo bene. Dunque, bello, posso fare una classifica?
Sì, sì.
Il primo, il terzo e il quarto sono stati strepitosi, il secondo mi ha lasciato un po' così, il quinto adesso, non ti arrabbiare, mi sembra un po' lungo.
È un po' intimo. È un po' intimo, un po' più intimo degli altri. No, io non trovo questa cosa qua, perché vabbè, però giusto, sì, accetto le critiche ovviamente, quindi non risponderò a questo.
No, è quello, l'ho trovato un po' proprio sulla storia del rimpianto, forse perché io sono, che ne so, cattiva dentro, non
c'è una stalker da sua parte.
Non lo so, però in questa fase proprio la rabbia mi sta bene.
Il rimpianto non ti piace?
No, mi è sembrato molto tirato.
Ah, va bene, io no, non
da
sono...
Te lo dico.
Sì, sì, no, ma per carità, no, non sono d'accordo, io penso che invece descrivere bene il personaggio del vecchio Serrani e darne tutte le sfumature possibili fosse importante, e quindi questa roba del rimpianto era un po' centrale nella sua, chiamiamola così, filosofia, no? E quindi
è che l'attacca la malattia anche al povero Monterosi.
Lo so, amici, lo so, però quelle malattie lì come la malinconia sono contagiose.
Però è bello, sembra di parlare di vecchi amici.
Sì, è vero, si parla dei personaggi del libro come dei vecchi amici, sì, è vero.
Allora, posso dirti che i miei prediletti sono Carella e Tarcisio, chiaramente. Sì. Poi, ma è bello, per carità, poi finalmente questo, io adoro l'opera lirica, per cui
salti
di gioia, ecco, basta.
Va bene, grazie.
Ciao.
Sì, un'altra cosa. Di.
Non farne una riduzione cinematografico-televisiva, ti prego, lo so che sarà pagatissima, però ho visto la brutta fine che ha fatto il barrista di Malvaldi, ecco, no, Monterossi, Carelle, Ghezzi, non così. Ti prego.
Va
continua
bene
a scrivere i libri e noi leggiamo i libri.
Ciao, grazie. Ma anche dai, Astor, che gentile, dai.
Ma sì, dai, gentilissimo. Anche se fanno, comunque, non è che io smetto di scrivere i libri, già, tranquilli.
Ah, quindi, calma, vabbè, calma. Non approfondiamo.
No, allora, lo so, però bisogna, ecco, no, sulle cose lì, lo dico, sulle cose della riduzione del film, piuttosto che la serie, non lo so, di trasporre un libro in un altro linguaggio, bisogna pensare che è un altro linguaggio, quindi è una cosa fatta da altri, con i loro occhi, con la loro sensibilità. Poi uno può dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma insomma non demonizzerei il cinema.
Certo. Senti, sono arrivati gli altri messaggi. Allora, qua uno che dice: mi accompagnavi al lavoro tutti i giorni, mi regalavi la risata che li seppelliva.
Va bene.
Poi questo invece, diciamo,
poi ci hanno seppellito a noi, altro che risata.
Questo vabbè. Invece è su te, scrittore. Allora, scrive Giangi: con tutti questi complimenti non vorrei che il buon Robecchi si sentisse arrivato. Secondo me nei suoi noir, per fare il salto tra i grandi, con la G maiuscola, deve dimenticarsi di Piovono Pietre. Allora, come la traduci tu questa osservazione?
Ma non lo so, però io credo che, allora, intanto è arrivato, insomma, non lo so, io ho fatto i giornali, i quotidiani, i settimanali, i mensili, la radio, la televisione, mi sono messo a scrivere i gialli, mi diverto molto, cioè io non è che dico quando arrivo lì sono arrivato, cioè quando arrivo lì bisogna partire per un altro posto, no? Ogni volta che tu fai una cosa pensi a farne un'altra, secondo me è questo. E poi lo dico perché non voglio, io faccio, scrivo di politica su un giornale, faccio la satira in TV insieme a Crozza, scrivo i miei gialli. Non è che io sono tre persone diverse, cioè tutta la mia esperienza, tutto quello che io vedo, penso, rifletto, cosa, finisce nelle cose che scrivo. Quindi non c'è un Robecchi di Piovono Pietre e poi un Robecchi dei libri, cioè un Robecchi solo, per fortuna anche, devo dire, perché sì, che c'è.
Senti, c'è un altro messaggio, io intanto li stavo leggendo, che dice: Robecchi, dai, di una parola anche che quella povera ragazza fatta a pezzi viva.
Dunque, questa richiesta io la trovo, se posso dire, stupida, nel senso che ovviamente io sono contrarissimo e agghiacciato a quello che è successo alla povera ragazza, la povera Pamela, credo che parli della ragazza uccisa in quel modo. Uccisa o morta o insomma in quel
non
modo
lo sappiamo ancora.
Non lo sappiamo ancora in quel modo a macerata.
Sicuramente
così,
è fatta a pezzi, ma non sappiamo ancora.
Così come sono moltissimo ma dispiaciuto per tutte le vittime in tutti i modi, e che noto con ancora agghiacciandomi ancora di più, sono donne molto spesso, no? Quella invece è fatta ammazzata, coltellata dal tranviere a Milano, tanto quanto come Pamela sono vicino a lei, alla famiglia, a tutti quelli che soffrono per dei fatti di sangue, certo, ovvio, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Se c'è una rapina col morto, mi dispiace molto per il morto, ovviamente. Quindi tutti i casi di cronaca nera, scrivendo i gialli, poi io ci sto anche attento, e chi ha letto i miei libri sa che c'è un'attenzione a quello che succede alle vittime e a quelli che stanno vicino alle vittime. Quindi, però chiedere a una persona di condannare un omicidio mi sembra una fesseria grossa, cioè è ovvio che l'omicidio va condannato sempre comunque, e quindi non capisco la domanda, è una stupidaggine.
Telefonata ultima e poi dopo chiudiamo con un appello.
Un appello.
Pronto? Sì. Ciao.
Sono io?
Sì, ciao.
Ciao. Ciao, sono Susanna. E niente, volevo innanzitutto fare i complimenti a Alessandro, che scrive in una maniera che a me piace molto. Devo dire che adesso sono i primi due libri che ho letto, il penultimo è questo qua. E devo dire che mentre nel penultimo la suspense c'era proprio fino alla fine,
sì,
no? Cioè, e poi veramente avevi risolto il tutto in una maniera pazzesca, sì, veramente sì, molto bello. Questo qui invece devo dire che da due terzi
è un po' telefonato,
la suspense, sì, la suspense diciamo un po', come dire, no?
Sì,
e poi
sì,
come si risolve bene, ok, però devo dire che ecco, lì cala un attimino.
Sì.
Questo...
No.
Mentre avevo proprio l'aspettativa, no? Chissà adesso che colpo di scena
beh,
ci
beh,
sarà.
C'è un colpetto di scena, cioè, diciamo,
colpetto, insomma, no, così. Ecco.
Però io, sì, grazie, no, sì, sono abbastanza d'accordo.
Ciao, grazie.
Sono abbastanza d'accordo, nel senso che il giallo è un genere molto variegato, insomma, non è che tutti i gialli sono Agatha Christie, che all'ultima pagina tu scopri tutto. Cioè, la differenza tra il giallo e il noir è che il giallo si chiede chi è stato, e il noir si chiede perché, come, per quali motivazioni. Ecco, io sono più di questa linea, io voglio sapere non solo chi è stato, e qui c'è un colpo di scena, insomma, alla fine, ma anche... perché, cosa l'ha mosso, cosa spinge una persona a ammazzarne un'altra, che se ci pensate è un atto grave, insomma.
Alessandro, manca un 40 secondi.
Guarda, allora io dico...
Facciamo un bel appello all'abbonamento.
Abbonaggio, io dico questo, che se voi pensate che sia tutto gratis e amore dei, vi beccate l'informazione che vi beccate tutti i giorni fuori da qui. Se voi invece pensate di potervi pagare il privilegio di essere informati in un modo corretto e antifascista, lo dico nella giornata di oggi, e soprattutto diverso dal mainstream corrente, da quello che vi raccontano tutti i giorni, voi dovete difendere questo modo di fare informazione che è Radio Popolare.
Grazie,
lo dico col cuore, avendo contribuito a farlo.
Certo, diciamo. È stato anche tu qua sulla barricata.
Esatto.
Grazie Alessandro Robetti.
Grazie a tutti, grazie.
Ciao, buona giornata.